occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, le 7:53 minuti, eccoci qua, siamo tornati. Oggi non capisco perché tutti quanti continuano a chiamarmi Donatella, visto che non mi chiamo Donatella, ma non capisco nemmeno perché abbiamo solamente 3 minuti in questa prima parte, quindi via via, facciamo veloci veloci. Allora partiamo dalle cose facili. È mercoledì, è il 3 di maggio 2023 e stiamo vivendo ancora una volta giornate da libri di storia, perché signori, signori e signore, abbiamo risconfitto la povertà e stavolta nemmeno l'abbiamo sconfitta, l'abbiamo proprio schiantata, malmenata, le abbiamo dato una di quelle lezioni che non si dimenticherà mai più. Ne ha prese talmente tante la povertà che ora si guarderà bene dal tornarci in questo paese, se ne andrà in Francia, in Danimarca, magari pure in Svizzera, ma col cavolo che si riaffaccerà ai nostri confini. Se Di Maio si era preso il balcone per annunciare la vittoria sulla povertà, Giorgia, orfana del balcone, che sarebbe per radici storiche il suo ambiente naturale, si è presa i corridoi di Palazzo Chigi, una camminata a sguardo in macchina, un po' Bittersweet Symphony, un po' Overlook Hotel, molto Aaron Sorkin, che quella camminata l'aveva scritta per davvero per la sceneggiatura di House of Cards, una piano sequenza in forma di parata in un interno per annunciare la fine dell'indigenza. Volantino animato, capolavoro di scontistica con Sorriso alla Mastrota e Chioma da Venere di Botticelli, fino a 100 euro da mettere sotto il materasso Hemiflex, praticamente la campagna Open to Ceti Abbienti, insomma la sua battaglia del grano, quella che torna a riempire le tasche degli italiani, con in più quel pizzico di megalomania Brianzola ad annunciare il più grande taglio di tasse sul lavoro di tutti tempi, niente meno. Dai, facciamo di tutti i ventenni. No, di tutti i tempi. Ma veramente, non è che i Sumeri una volta hanno fatto qualcosina di più? Non scherziamo, non è possibile. Mobilitate gli storici, chiamate San Giuliano e intanto giù tutti ad armarsi di calcolatrici. Parte il garone, tipo Walkie Race, Giorgio al comando, incalzata da Renzi, da Draghi, da Prodi. Chi sarà il vincitore? Tagliatori di cunei fiscali su Reeducational Channel. Finisce che il fact-checking lo fa poi Pagella Politica e non mannaggia, Giorgia scivola alla prima curva e viene superata da Renzi, da Draghi e da Prodi. E viene pure fuori che di quei 4 miliardi di tesoretto di Dongo, uno è ricavato dall'IRPEF maggiorata che toccherà pagare proprio ai beneficiari del bonus. Vedi a volte la sfiga, ma pure la pacchia, perché meglio 6 mesi da leone che una vita da pecora, e quei 6 mesi di bonus a termine saranno davvero champagne. Basta vedere i numeri e tra poco li vediamo. Li vediamo tra poco, sì, perché siamo già arrivati al termine di questo spazio. E attenzione, perché poi sarà doveroso segnalare che il Black Friday di Giorgio ha temporaneamente oscurato altre importanti, importantissime iniziative parlamentari che trovo doveroso segnalare. Ma ripeto tutto questo tra poco, dopo i titoli del GR, con la seconda parte del Demone del Tardi. Minuti dopo le 8 avrei potuto usare il campanellino di Giorgia per richiamarvi all'ordine, invece ho usato Nick Cave, che è un filo meglio del campanellino di Giorgia, ma c'è anche un motivo per riaprire oggi con Nick Cave. Perché riapriamo con Nick Cave? Perché tra qualche giorno c'è l'incoronazione di Carlo d'Inghilterra e voi vi domanderete: ma che c'entra Nick Cave con Carlo d'Inghilterra? Ebbene c'entra, perché Nick Cave, sorpresissima sorpresa, sarà uno dei partecipanti ufficiali invitati all'incoronazione di Re Carlo. E molti fan di Cave hanno scritto sul suo blog The Red Hand Files per chiedere spiegazioni. Ma Nick, che cavolo ci vai a fare all'incoronazione di Carlo d'Inghilterra? E lui ha risposto dettagliatamente, ha scritto Nick Cave: non sono un monarchico né un sostenitore della monarchia né un ardente repubblicano del resto, inoltre non sono neanche quel tipo di persona incuriosita dal mondo e dal modo in cui funziona, catturata ideologicamente e dannatamente scontrosa, che rifiuterebbe un invito a quello che molto probabilmente sarà l'evento storico più importante del Regno Unito della nostra epoca, non solo il più importante ma anche il più strano e il più bizzarro. E Nick Cave poi racconta di quella volta che ha incontrato la regina Elisabetta a Buckingham Palace a un evento per aspiranti australiani che vivono nel Regno Unito. qualcosa del genere, insomma lo definisce così, e ha ricordato che è stato qualcosa di per sé imbarazzante, ma la regina stessa, vestita con un twin set color salmone, vedi l'armocromia, sembrava quasi, dice Nick Cave, un extraterrestre ed era la donna più carismatica che abbia mai incontrato, immagino. Scrive ancora che quello che sto cercando di dire è che, al di là degli interminabili ma necessari dibattiti sull'abolizione della monarchia, nutro un inspiegabile attaccamento emotivo ai reali. La loro bizzarria, la loro natura profondamente eccentrica dell'intera vicenda, che riflette la singolarità unica della stessa Gran Bretagna. Sono attratto da questo genere di cose: il bizzarro, il misterioso, lo stupefacente, lo spettacolare, il maestoso. E per quanto riguarda ciò che il giovane Nick Cave avrebbe pensato, beh, il giovane Nick Cave era, con tutto il rispetto per il giovane Nick Cave, come molti giovani, per lo più demente. E insomma, scrive altre cose a motivare le ragioni della sua fascinazione per i monarchici. Nick Cave e Carlo d'Inghilterra, la strana coppia, chi l'avrebbe mai detto? E a questo punto però passiamo da Londra a Parigi, perché sono soffermato per un attimo su una notizia che arriva dallo stadio parigino, perché la leggo così come la riporta la Gazzetta dello Sport: viaggio in Arabia non autorizzato, il Paris Saint-Germain sospende Messi e lo multa. Provate a sostituire Paris Saint-Germain con Senato e Messi con Renzi e viene fuori viaggio in Arabia non autorizzato, il Senato sospende Renzi e lo multa. No, non funziona, siamo nell'irrealtà, anche perché Renzi, ormai dovreste saperlo, viaggia solo tra il piombo delle rotative. Oggi una giornata importante perché esce il primo numero del Riformista, firmato dal neo direttore Matteo Renzi. Renzi che spiegava proprio ieri che il Riformista non sarà una gazzetta di Italia Viva, magari invece sarà un giornale sorprendente, un giornale in cui Renzi, per sorprenderci, attacca Renzi come farebbe Travaglio. Le aspettative erano che il primo numero avesse un titolo tipo "È stato Calenda a uccidere Kennedy". No, non è così. Andiamo a vedere la prima pagina del Riformista di oggi. Abbiamo solo la prima pagina e non lo sfoglio. Si parla di economia, pressione fiscale, i numeri oltre gli slogan, si parla di della trattativa Stato-mafia, la grande menzogna, cancel culture, i nuovi talebani d'Occidente, ma il titolo con grande foto di prima pagina invece guarda al popolo: Napoli campione o miracolo di Spalletti. E poi c'è l'editoriale intitolato "Avviso aperto", in cui il neo direttore Matteo Renzi scrive: chi è il Riformista? Uno che non va di moda, perché oggi funzionano i sovranisti a destra, gli estremisti a sinistra e i populisti ovunque. Nel tempo degli slogan il Riformista studia, propone, lotta, poi sbaglia, cade, riparte, ma sempre a viso aperto, sempre animato dalla passione per la realtà, non per l'ideologia. Il tema di giornata sono le tasse, la destra sogna la flat tax, la sinistra sogna la patrimoniale. Eccolo qua il mondo polarizzato descritto da Matteo Renzi nel primo editoriale del Riformista, che però ci consente di tornare là dove ci eravamo lasciati, ovvero alla nuova sconfitta della povertà firmata da Giorgia a colpi di bonus. Non prima però ve l'avevo premesso di segnalare che il Black Friday di Giorgia ha oscurato altre importanti iniziative parlamentari che si sono svolte nel contempo. Innanzitutto l'interrogazione parlamentare presentata dalla deputata Ambrosi di Fratelli d'Italia, che ha chiesto alla Camera la rimozione di un autovelox in provincia di Verona dopo che ha beccato 7 multe di fila per colpa di quel autovelox. Ancora una volta davvero open to meraviglia, un salto quantico nella scala dei cazzi propri quando si arriva in Parlamento. Contemporaneamente però il deputato leghista Eugenio Zoffili o Zoffili depositava una proposta di legge per proporre, pensate, l'istituzione della giornata del lievito madre fresco. Giusto, importante, e approfittiamo tanto per ricordare che nella famiglia tradizionale dei lieviti c'è un lievito madre e un lievito padre, non quella confusione del gender che vuole due lieviti padre, due lieviti madre, madre che poi i giovani non capiscono più niente. Per la giornata del lievito fresco, ieri c'era Zaia, che ricordiamolo viene valutato il più intelligente del gruppo, che celebrava di fatto la giornata internazionale del mostro di Loch Ness, ricordando che erano i 90 anni del primo avvistamento del mostro, con tanto di foto della bestia che emerge dalle acque, diciamo un po' il prologo di quello che sarà il ponte sullo stretto di Messina. Last but not least, per raccontare quanto il Parlamento stesse producendo al netto dell'opera di Giorgia, le cronache parlamentari segnalano che è nato il Lecce Club, intergruppo dei parlamentari tifosi del Lecce. Ne fanno parte parlamentari di Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, PD e Forza Italia. Manca quello che è stato il terzo polo, magari lo spiegherà sul Riformista proprio Matteo Renzi. Ma intanto torniamo al cosiddetto effetto Cuneo e vediamo di che cosa si parla quando si parla della pacchia dei sei mesi champagne dei percettori di bonus. Grazie al taglio del cuneo fiscale, Paolo Baroni oggi cita un po' di numeri a pagina 5 della stampa. Sommando il nuovo taglio a quelli già introdotti dal governo Draghi e poi confermati e ampliati da Meloni con l'ultima legge di bilancio, chi guadagna sino a 25.000 euro lordi all'anno avrà una riduzione di 7 punti del cuneo contributivo, mentre tra 25 e 35.000 euro lordi di stipendio il beneficio sarà di 6 punti. E dunque quanto vale questo nuovo sconto? Beh, a impugnare la calcolatrice a fare i conti è stato per esempio Defusco Lauber & Legal per Il Sole 24 Ore. Defusco Lauber & Legal, che è praticamente un'attacca sotto lotta comunista, come potete immaginare dal punto di vista della, dello sguardo sul universo fiscale. E allora che cosa dice per Il Sole 24 Ore questa società? Che sino a 10.000 euro di stipendio 4 punti in meno di prelievo contributivo valgono 25,67 euro al mese, che sommati ai 19,25 dei tagli precedenti, quelli di Draghi, portano il totale a 44,92 euro al mese, totale 269 nel semestre. Beneficio che però sale a 67,38 euro al mese con un reddito di 15.000 euro a 76,82, tutto moltiplicato per 6, no? I 6 mesi in cui dura, con un reddito da 20.000 euro. Insomma, ecco, questi sono più o meno i numeri. Il problema, nel frattempo, uno dei problemi, mentre il giornale ci titola guardandoci in faccia i rosiconi delle tasse in opposizione in crisi di nervi. Il problema, dicevo, è che nel frattempo torna, mentre l'acciaccata povertà lascia i nostri confini, torna invece più baldanzosa che mai l'inflazione. L'inflazione cresce ancora, il titolo del Corriere della Sera, quota 8,3 e a incidere sono ancora una volta i costi dell'energia. E allora, come dire, esiste quel principio in natura che si chiama erosione del potere d'acquisto, che mannaggia rischia di andarsi a magnare tutto quel bel bonus che Giorgia ha messo a disposizione, scrive Federico Fubini oggi a pagina 3 del Corriere della Sera. Ancora nei primi mesi dell'anno nella Banca Centrale Europea era diffusa l'aspettativa che i tassi sarebbero aumentati di nuovo in maggio e giugno, ma lo avrebbero fatto più lentamente rispetto ai rialzi a tappe forzate dell'autunno e dell'inverno per poi fermarsi. Questo almeno è lo scenario che molti dentro e attorno alla BCE consideravano probabile. Non più ora un percorso del genere, secondo la maggioranza del consiglio direttivo di Francoforte, non porta abbastanza lontano e non garantisce di sradicare l'inflazione dall'area euro abbastanza in fretta. Quando domani presenterà le decisioni del consiglio direttivo a Francoforte, Christine Lagarde probabilmente darà dunque almeno due messaggi. Il primo sarà sarà molto tangibile riguardo a un nuovo aumento dei tassi di interesse che, salvo improbabili sorprese, verrà deciso questa settimana, che potrebbe essere dello 0,25 anche dello 0,50. Ma il secondo messaggio della Presidente della BCE sarà seguito con anche più attenzione di fronte a un'inflazione che scende in modo più esitante di quanti molti avessero immaginato. Lagarde farà capire che nella BCE oggi si pensa di continuare ad alzare i tassi anche dopo gli aumenti di questa settimana e del mese prossimo. Le attuali intenzioni, scrive Fubini, sono chiare. Nella BCE molti vogliono far proseguire la stretta almeno fino all'estate inoltrata. Prima dell'autunno prossimo le banche potrebbero pagare interessi di oltre il 4% per rifinanziarsi allo sportello principale dell'istituto di emissione. È dal luglio del 2008, alla vigilia della grande crisi finanziaria, che la banca centrale non pratica quel livello, ma il contrasto all'inflazione non prenderà solo la forma classica di una serie continuata di aumenti dei tassi. In giugno la BCE potrebbe decidere di rallentare ancora di più i riacquisti dei titoli di Stato comprati tra il 2015 e il 2019, man mano che questi scadono e vengono rimborsati. Per ora la banca centrale sta riducendo di 15 miliardi al mese il suo portafoglio di investimenti accumulati, a ritmi anche di 80 miliardi al mese quando Mario Draghi era presidente. In sostanza, scrive ancora Fubini, sono sempre più lontani i tempi nei quali l'Italia poteva contare sul sostegno massiccio della BCE in modo da assicurarsi domanda per il suo debito pubblico. Interessi medi attorno al 4% offerti su titoli di Roma da vendere per il resto del 2023 e per tutto il 2024 squilibrerebbero i conti dello Stato. Anche per questo è importante che l'inflazione inizi a scendere, perché la BCE possa tornare presto a ridurre i tassi. Rieccola dunque l'inflazione. Con l'inflazione un nuovo aumento dei tassi di interesse, ci titola anche il Sole 24 Ore, nuova fiammata del caro prezzi, un'arma in più per i falchi di Fed e BCE. Se da una parte c'è l'inflazione che va a erodere il potere d'acquisto che vorrebbe essere corroborato dai bonus, dall'altra come sempre si guarda il dito per non guardare la luna. Gli orizzonti di 6 mesi sono e di sconti sono orizzonti di piccolissimo cabotaggio, mentre invece con maggiore profondità di campo magari bisognerebbe guardare a quello che ha scritto il World Economic Forum, che dice che da quest'anno e nei prossimi 3 anni verranno perduti nel mondo 83 milioni di posti di lavoro. 83 milioni di posti di lavoro saranno perduti, altri 69 saranno recuperati, ma quelli perduti saranno lavori generici e a bassa specializzazione, quelli guadagnati lavori che richiederanno invece alta preparazione. Nel 2027, sempre per il World Economic Forum, il 42% delle attività aziendali, quelle più elementari e ripetitive, saranno automatizzate. E la grande protagonista oggi, non solo di giornata ma anche di periodo, e quando diciamo periodo intendiamo il futuro, è l'intelligenza artificiale, perché è proprio l'intelligenza artificiale che va a incidere e che andrà a incidere in modo ben più che significativo sulle prospettive del mondo del lavoro. Basta vedere, per citare, per mettere a terra quello che scrive il World Economic Forum, il caso della IBM. Ne scrive oggi, con richiamo in prima pagina sulle colonne del Fatto Quotidiano, Nicola Borzi. Ne scriveva ieri Bloomberg, per esempio. Il caso IBM è un caso significativo. Arvin Krishna, scrive Nicola Borzi, amministratore delegato del gigante planetario dell'informatica IBM, lunedì ha dichiarato a Bloomberg che prevede di sospendere le assunzioni, poiché circa 7.800 posti di lavoro sui 400.000 circa che la società americana impiega nel mondo potrebbero essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Secondo Krishna, tra le più colpite saranno le funzioni di back office e tutte le mansioni non rivolte ai clienti. Il manager ha affermato che nei prossimi 5 anni il 30% di questi ruoli potrebbe essere sostituito dall'automazione. Non si tratterà però di licenziamenti, ma di mancati rinnovi di posizioni in uscita. Resta comunque il fatto che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale finirà per impattare indirettamente sull'occupazione complessiva del gruppo di Big Blue, il colosso dell'informatica che negli ultimi lustri ha abbandonato la produzione di PC e si è focalizzato sull'offerta di soluzioni informatiche per le imprese, compresa l'intelligenza artificiale, che la vede impegnata sin dal 2011 attraverso il programma Watson. Nei prossimi 5 anni il mercato del lavoro globale sarà scosso dalle fondamenta, prevedono gli analisti, perché le aziende aumenteranno l'adozione di automazione basata sull'intelligenza artificiale. Nei giorni scorsi, intanto, Goldman Sachs ha stimato in 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno che a livello mondiale potrebbero essere automatizzati in qualche modo dalla nuova ondata di intelligenza artificiale, il 18% del lavoro a livello globale. I colletti bianchi, come impiegati e avvocati, sono considerati più a rischio rispetto ai lavoratori manuali. Il fenomeno colpirà soprattutto le economie più avanzate, come Stati Uniti ed Europa, dove circa i 2/3 dei posti di lavoro attuali sono esposti a un certo grado di automazione dell'intelligenza artificiale e fino a 1/4 di tutto il lavoro potrebbe essere svolto completamente dalle macchine, stima così la banca d'affari. Tra i lavoratori di pari passo con il boom di strumenti di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT e altri, cresce però la preoccupazione sulla possibilità di essere soppiantati dalle macchine. Una preoccupazione che vivono anche, pensate, gli sceneggiatori di Hollywood, che sono entrati in sciopero. Troviamo il richiamo anche sulla prima pagina del manifesto di oggi, ne parla Il Fatto, ne parla anche la Stampa. Oltre alle rivendicazioni tradizionali sui compensi e sul ruolo degli sceneggiatori nelle produzioni di serie TV e film destinati alla TV via cavo e allo streaming, che già provocarono uno sciopero della categoria 15 anni fa, una delle ragioni più importanti dietro a questa nuova presa di posizione è proprio la paura, comune a migliaia di altre categorie professionali, di essere soppiantati dall'intelligenza artificiale, ormai benissimo in grado di creare storie da sola. Da qui la richiesta del sindacato, che vorrebbe una rigida regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con limiti tali da fare in modo che l'intelligenza stessa non possa scrivere o riscrivere materiale letterario, e che ciò che viene scritto dall'intelligenza artificiale non possa essere considerato alla stregua del materiale creativo partorito dalla mente umana, né essere utilizzato come materiale di partenza per lo sviluppo di una sceneggiatura. Lo sciopero, le cui conseguenze non si sentiranno nel breve periodo, molte serie e film già in produzione con sceneggiature già terminate, rischia però di pregiudicare le produzioni future e avrà effetti immediati sui programmi TV americani come il Daily Show, il Late Show, che inizieranno a trasmettere repliche. Poi sarà il turno delle serie già iniziate, la cui scrittura viene definita di anno in anno, e poi, se lo sciopero durerà a lungo, nel 2007 per esempio durò oltre 100 giorni, sarà la volta dei film. Fermate l'intelligenza artificiale, è l'appello di Geoffrey Hinton, il padre della tecnologia da cui è nata ChatGPT, che ha lasciato Google e che torna a lanciare l'allarme presso l'intelligenza artificiale diventa sarà più capace di noi, e il fatto che abbia lasciato Alphabet gli consente di denunciarne i rischi e i difetti. L'incubo è quello che il 29 marzo lo scrittore Eliezer Yudkowsky su Time aveva riassunto con estinzione del genere umano, proponendo la drastica soluzione, ovvero il modo per affrontare l'intelligenza artificiale è chiuderla. Oggi molti giornali riportano gli stralci dell'intervista che Geoffrey Hinton ha rilasciato alla New York Times. La Stampa invece intervista Yuval Noah Harari, filosofo e futurologo, che ugualmente aveva già lanciato un allarme profondo sul tema dell'intelligenza artificiale. Se la trattiamo come un oracolo, dice, rischiamo la fine della storia umana. A proposito di scenari che riguardano il mondo del lavoro, ce n'è anche uno più terra terra che oggi propone la Stampa, e che ci porta nella provincia di Asti, dove che è diventata la prima provincia italiana con tanti occupati quanti pensionati. Uno scenario che l'INPS prevede diventerà lo scenario per l'intero paese nel 2050. Un equilibrio sano sarebbe di un occupato e mezzo per pensionato, un occupato per un pensionato, invece, che appunto il caso della provincia di Asti, diventa uno scenario insostenibile, da cui il bisogno di concentrarsi strategicamente non solo sul tema della natalità, ma su quello dell'occupazione di donne e giovani, oltre a ragionare sull'importanza dei flussi migratori, che già oggi contribuiscono per 11 miliardi alla spesa pensionistica. Abbiamo ancora pochi minuti e allora vi cito molto rapidamente altre notizie che oggi troviamo sui giornali. Si torna a parlare della guerra in Ucraina, perché innanzitutto per il pronunciamento sorprendente di Cina e India in sede ONU, ne scrive per esempio, ma non è l'unico giornale a farlo, in prima pagina Marta Ottaviani sul Giorno: Cina e India, passo anti-Putin, ora ammettono l'aggressione, la Russia è sempre più sola. Cina e India hanno votato una risoluzione ONU nella quale si fa riferimento all'aggressione della Federazione russa. Il Foglio dedica al conflitto il titolo principale e parla di guerra congelata. Pechino non vuole fermare Putin, ma punta a un conflitto a bassa intensità come nella guerra di Corea. I messaggi contraddittori di Xi, il voto all'ONU e i segnali per capire l'intervento cinese pro Russia. Avvenire invece in prima pagina segnala che Kiev è pronta per l'offensiva di primavera e cita le parole del Papa a favore della trattativa. Una trattativa che è stata smentita da Kiev, ma che oggi viene confermata per esempio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Pace, la missione del Papa esiste, l'ex numero uno della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali conferma: da 8 mesi il Vaticano è al lavoro in varie direzioni. C'è il Papa, ma c'è anche Pupo, che alla fine non andrà al Festival Moscovita, e questo è un importante segnale per la pace. C'è la Papa, c'è il Papa, c'è Pupo, c'è Putin, che ieri ha inaugurato niente poco di meno che una nuova linea tranviaria in quella di Mariupol, tanto che Oliver Stone oggi sulle colonne della stampa torna a dire: Putin un grande leader, il popolo lo ama. Non è un'intervista che ha fatto la stampa, è un'intervista che la stampa ha acquisito dal Guardian. Dalla prima del Corriere della Sera invece le immagini, ma soprattutto le cronache inquietanti che arrivano dalla Catalogna, dove non piove da 32 mesi, mentre invece sulla prima del Manifesto si torna a parlare della legge Basaglia. Contro Basaglia, tagli e antipsichiatria, intervista allo psicoterapeuta Andrea Filippi, segretario nazionale della FPCGL Medici e Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. A pochi giorni dal 45esimo anniversario della legge 180, la cosiddetta legge Basaglia, Andrea Filippi spiega i motivi per i quali oggi in decine di città italiane tutto il sistema sanitario della salute mentale non solo manifesterà per ricordare la psichiatra uccisa, ma anche per i tagli che hanno smantellato i servizi e la prevenzione. La patologia mentale, dice, sta cambiando molto negli ultimi anni, strutturandosi sempre più in alterazioni comportamentali, ma occorre non negare il fatto che alcuni malati possono diventare pericolosi. Dire che la psichiatria non debba essere delegata al contenimento di persone violente è ciò che in questi anni ha portato tragedie come quella di Barbara Capovani. Cito ancora invece da Repubblica una straordinaria legge ad hoc del governo Meloni che ci riporta nei territori della presa della RAI. Una legge ad hoc per spostare Fuortes, il blitz di Meloni avvia il risico in RAI. È la norma che domani dovrebbe consegnare la RAI alla nuova era di Giorgia Meloni, introducendo un nuovo limite anagrafico per gli amministratori dei teatri lirici, cioè 70 anni. Oltre decadranno. Che cosa c'entra con la RAI? C'entra perché uno degli effetti sarà quello di mettere fuori gioco Stéphane Lissner, sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli. Al suo posto verrebbe immediatamente nominato Carlo Fuortes, attuale amministratore delegato della RAI, e questo schema spianerebbe la strada dalla scelta del nuovo vertice di Viale Mazzini prima della presentazione dei palinsesti, in tempo dunque per decidere le caselle più importanti della radio televisione italiana. Insomma, se bisogna far saltare Fuortes bisogna trovargli un nuovo posto, da cui una legge ad hoc che farebbe saltare per esempio Lisner alla San Carlo di Napoli. Lisner però non ne vuole sapere e annuncia una battaglia anche legale. Insomma, staremo a vedere che cosa succede con questo. E segnalando il Davide di Donatello a non Carlo Vanzina, il fratello, come si chiama, vabbè, non ho più tempo, vado a chiudere la puntata odierna del Demone del Tardi perché siamo arrivati al termine. Linea al GR, tra poco Prisma, noi ci sentiamo domani mattina come sempre attorno alle 7:45. ciao.